Un saluto specialissimo, serenamente disteso a tutti gli ascoltatori ed ascoltatrici di Radio Stella FM da Luca Rizzato. Beh, sono felice di incontrare da vicino un volto noto, un giornalista che è anche un esperto vaticanista per le reti Mediaset, TG4, TG5 e Studio Aperto. Lui è milanese ma è cresciuto a Canicattì, quindi vicino ad Agrigento, ed è Fabio Marchese Ragona che è qui di fronte a me. Benvenuto Fabio, come stai?
Grazie e un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
Parliamo subito ed entriamo nel vivo con Esorcisti contro Satana, Faccia a faccia col demonio. PM Editore, è il tuo secondo libro in materia, il primo fu Il mio nome è Satana, storia di esorcismi tra il Vaticano e Međugorje, di questa eterna lotta tra il bene e il male, un tema sicuramente molto delicato, un tema che attira anche moltissimo. Qui ci sono moltissime testimonianze, sia di esorcisti ma anche di vittime, ci sono tantissime testimonianze anche esclusive come quella di Papa Francesco, di Padre Amorf, ma poi ne parleremo. È un tema, dicevo, molto delicato, di cui si sa ancora molto poco, ma che è stato anche molto, diciamo, sfruttato dall'industria cinematografica.
Sì, sono usciti tanti film che riguardano questo tema, il tema degli esorcismi. Ovviamente c'è tanta spettacolarizzazione nei film che vediamo al cinema, perché vediamo immagini di donne che girano la testa, di liquidi verdi che vengono spruzzati via di qua e di là. La realtà è diversa, sono storie di sofferenza, storie di persone che purtroppo vivono un male al loro interno, la possessione diabolica che è rarissima, però diciamo che anche gli stessi esorcisti ogni tanto guardano questi film al cinema, li guardano poi dopo che sono usciti al cinema, per aggiornarsi e vedere come dall'esterno la gente percepisce questo fenomeno e capire come comunicare anche questa realtà, che è una realtà della Chiesa molto delicata, c'è molta attenzione, devo dire, da parte soprattutto di questo Papa, perché ovviamente c'è tanta sofferenza dietro.
E come dicevo all'inizio, c'è proprio questa tua intervista inedita a Papa Francesco che racconta il suo punto di vista, perché lui continua a metterci in guardia dalle grinfie del maligno. Insomma, dove ci sono cattiveria, odio, omicidi, c'è sempre il suo zampino dietro.
Sì, il Papa dice spesso che il diavolo può entrare anche attraverso, e soprattutto anche attraverso le tasche dei pantaloni, no? Quando facciamo delle scelte abbastanza azzardate su queste tematiche. Poi dice che bisogna stare attenti ai demoni educati, quelli che bussano alla tua porta, che ti porgono magari un saluto cortese, poi entrano, si prendono tutto e ti portano alla distruzione, all'autodistruzione. Noi abbiamo la libertà di scegliere da che parte stare. Quando ci avviciniamo ad ambienti oscuri, ad ambienti poco chiari, ambienti occulti, allora lì c'è più possibilità di incrociare questa realtà, il maligno, e uscirne poi è davvero difficile.
Perché Papa Francesco non ha mai compiuto un esorcismo, a differenza di Giovanni Paolo II, ad esempio Papa Benedetto XVI invece partecipava addirittura ai congressi degli esorcisti.
Sì, io in uno dei capitoli di questo libro è un'intervista a Papa Francesco che mi ha voluto rilasciare proprio per parlare di questo tema. Lui mi conferma di non aver mai praticato un esorcismo. Se dovesse capitare, chiederebbe l'aiuto a un esorcista, proprio perché non conosce il rituale. Giovanni Paolo II era molto interessato a questo tema, ha fatto degli esorcismi all'interno del Vaticano, anche lui ha chiesto l'ausilio di alcuni esorcisti. E anche Padre Amort aveva raccontato di casi, aveva portato anche lui delle persone indemoniate, poi con Benedetto XVI, quindi diciamo che c'è sempre stata un'attenzione da parte dei papi verso questo fenomeno. Il demonio, durante alcuni esorcismi, io ho delle testimonianze che riporto nel libro, parla male del Papa, parla male di Papa Francesco, parla male anche dei vecchi pontefici, di Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI. Il Papa lotta contro il demonio tutti i giorni con la preghiera, con le sue parole, con i suoi gesti, e il demonio questo non lo sopporta.
Satana può entrare anche nel Tempio di Dio, lo dice il Papa nel primo capitolo dopo la prefazione di Padre Paolo Carlinca, il coordinatore nazionale dell'Associazione Internazionale Esorcisti. Entri davvero, e lo fa anche in maniera molto forte nel vivo, con il racconto di una suora posseduta che fa rabbrividire sicuramente, perché viene raccontato davvero nei dettagli, però ci fa capire che questo male assoluto può entrare, come hai detto tu giustamente, in un convento fino all'interno delle mura vaticane.
Sì, il Papa lo dice, lo disse Paolo VI, che il fumo di Satana era entrato per qualche fessura nel Tempio di Dio. Giovanni Paolo II lo disse, lo ha ribadito. Papa Francesco dice che purtroppo il demonio tenta tutti, può tentare anche gli uomini di Chiesa, soprattutto chi sta ai vertici della Chiesa. Tutti, dice, siamo vittima di tentazione diabolica, di attacchi diabolici. Dice: io subisco attacchi diabolici come Benedetto XVI subiva attacchi diabolici. Purtroppo siamo tutti vittime, siamo tutti nel mirino del maligno. ovviamente la ricetta per star lontani è la preghiera, vivere una vita di fede, vivere una vita secondo quello che dicono le scritture, secondo quello che dice il Vangelo. E ovviamente c'è molta attenzione da parte della Chiesa verso questo fenomeno. C'è ovviamente attenzione quando si parla di Satana che entra in convento, faceva riferimento al primo capitolo. In quei casi tanti si domandano perché viene posseduta una religiosa, perché viene posseduto un bambino. Ecco, in quei casi è perché, lo dicono gli esorcisti, o perché hanno subito un maleficio o perché è Dio che lo permette per la santificazione di quella persona.
Sofferenza psichica, fisica e spirituale, questo provano le vittime di possessione diabolica. In questi ultimi anni, anzi, so che questo libro ti ha un po' occupato circa un anno di tempo, di ricerche, ti è capitato, incontrando molti esorcisti, di assistere a un esorcismo? Io ti confesso che molti anni fa, mentre aspettavo Monsignor Milingo, quando era ancora all'interno della Chiesa Cattolica, inavvertitamente, non lo sapevo, ma ho assistito a distanza ad un esorcismo e non dormii, ero molto giovane, non dormii per molti giorni, per molte notti.
Sì, ho assistito, ho avuto questa esperienza anch'io, perché dopo aver fatto un'intervista a un esorcista, lui mi raccontò un po' i dettagli di quell'esorcismo. Io dissi: non è che lei sta un po' esagerando, visto quello che mi racconta? E parlava di questa persona che camminava sulle pareti in barba a qualsiasi legge di gravità, di quest'altra persona che strisciava sotto i banchi di una chiesa e come un serpente, disse, ma magari sta un po' esagerando. Mi disse: allora, se non credi, domani vieni pomeriggio qui e assisterai a un esorcismo. Ho assistito quindi unito al gruppo di preghiera che era presente, in silenzio. Ovviamente mi ha vietato di fare video o fotografie, ma ha detto: se vuoi prendi degli appunti perché tu possa poi raccontare ciò che hai visto, cosa che ho fatto. È stata un'esperienza drammatica, di grande sofferenza della persona che subisce la possessione e grande sofferenza anche di chi gli sta attorno, i familiari.
Sicuramente. Il tuo libro contiene una memoria inedita di Padre Amort, che è il più famoso esorcista italiano, interpretato anche adesso al cinema da Russell Crowe per il film L'esorcista del Papa al cinema. So che l'avevi già incontrato ed intervistato almeno 4-5 volte, ma per i suoi 90 anni di attività volevi davvero una testimonianza, e lui riuscì a dettartela al telefono.
Sì, quella volta quando io l'ho incontrato per questa intervista che abbiamo fatto, che poi è stata l'ultima, c'era il compleanno vicino, quello dei 90 anni, io poi gli chiesi se voleva darmi qualcosa da poter pubblicare, e lui mi disse: sentiamoci più avanti. Poi l'ho sentito al telefono e lui mi dice: va bene, ti detterò qualcosa che ho preparato, visto che l'avevo già avvisato, dice, poi utilizzalo come credi, come meglio credi. E lì praticamente lui racconta un po' quella che è stata la sua esperienza, del fatto che tante volte aveva pensato a lasciare, soprattutto quando era più giovane. Tanti dicevano: ma chi te lo fa fare? Tanti confratelli lo avevano criticato perché si era esposto pubblicamente. Lui è stato uno dei primi, col suo maestro Padre Candido, a raccontare pubblicamente degli esorcismi. Quindi mi racconta questo, dice che purtroppo tanti vescovi, tanti sacerdoti non credevano al maligno e che lui ha lottato tanto per far sì che si cambiasse atteggiamento, e poi finalmente qualcosa è cambiato, perché la Chiesa poi ha riconosciuto, addirittura il Vaticano ha riconosciuto l'associazione degli esorcisti, e Papa Francesco oggi ne parla praticamente quasi tutti i giorni.
Fabio, tu che ne hai incontrati molti in questa inchiesta di esorcisti, che uomini di fede sono? Amorf, ad esempio, incuteva, io non l'ho conosciuto, un po' di timore, ma so che ad esempio era molto ironico, no? Loro sono dei medici dell'anima, perché arrivano dove la scienza e i medicinali non avrebbero alcun rimedio.
Sì, c'è da dire intanto che tanti pensano che queste siano soltanto delle invenzioni, che siano soltanto malattie psichiche. Gli esorcisti hanno nella loro equipe lo psichiatra, lo psicologo, che fanno delle visite, fanno uno screening preliminare per escludere qualsiasi malattia della persona. Padre Amort non riceveva nessuno se non c'era un certificato medico, e lui aveva un grande senso dell'umorismo e prendeva in giro pure il demonio. Ogni tanto mi raccontava che gli diceva: sei lo scimmione di Dio, sei soltanto la scimmia del Signore. E poi diceva: vai, vai, che il Signore ti ha preparato una bella casa calda dove tornare. È riferito ovviamente all'inferno, quindi prendeva questa cosa con alla fine ci scherzava su, perché ovviamente quando praticava l'esorcismo lo faceva con grande serietà, con grande attenzione, con grande fede. Sono uomini di fede, uomini di comprovata fede, che hanno una grande preparazione e che soprattutto non devono avere vizi, perché il demonio lì li andrebbe ad attaccare durante gli esorcismi.
So che tu non hai assolutamente paura perché sei protetto dal mantello della Madonna, ma c'è stato davvero qualche episodio che ti ha un po' scosso?
Ma sicuramente quando ho assistito all'esorcismo era ovviamente una situazione molto molto paurosa, tra virgolette, perché vedevo questa persona che ha iniziato a cambiare voce, parlava con una voce polifonica, rispondeva al sacerdote che pregava in latino con delle parole in latino che non erano sicuramente, questa persona non era all'altezza di conoscere, e poi a un certo punto ha iniziato a dire che c'era qualcuno presente che gli dava fastidio, quel vecchio lì nell'angolo con la barba. Poi si è capito che si riferiva a Padre Pio. Il sacerdote poi, quando lo ha benedetto e ha concluso l'esorcismo, questo ragazzo è tornato in sé, e ovviamente era un ragazzo mingherlino che durante l'esorcismo, durante la fase di trance, in quattro facevano fatica a tenerlo fermo.
Adorazione a gruppi esoterici, satanici, che sono aumentati dopo il lockdown, lo racconti nel libro, così come la frequentazione di maghi, rituali di cartomanti, possono davvero spalancare le porte del maligno, anche se, come giustamente hai precisato tu, i veri e propri casi accertati di possessione diabolica non sono moltissimi.
Sì, i casi di possessione sono soltanto il 2%, 2% di, se da un esorcista vanno 100 persone, soltanto 2 sono posseduti realmente, altri sono malati psichici e che l'esorcista rimanda dai medici perché dice che qui c'è soltanto una malattia psichica. Ovviamente durante il lockdown è stato appurato che c'è stato un aumento del 30% di adesione alle sette occulte, tanta gente si è avvicinata a quei mondi occulti. E quando ricorriamo ai maghi, alle cartomanti, ai cartomanti, quando anche per gioco ragazzi fanno le famose sedute spiritiche, lì si possono aprire davvero dei varchi al demonio e sono molto pericolosi, perché quando poi arriva il momento che il demonio arriva è difficile poi rimandarlo indietro.
Cambiamo registro, sei diventato famosissimo per le due interviste televisive in esclusiva mondiale a Papa Francesco nel 2021, nel 2022, oltre 5 milioni e mezzo di telespettatori, oltre allo speciale sempre per il TG5, Francesco agli Invisibili, il Papa incontra gli ultimi. Il sogno di ogni giornalista è poter intervistare il Santo Padre, che mi raccontava Joaquín Navarro Valls, normalmente il pontefice non rilascia interviste tranne nei viaggi apostolici quando incontri i giornalisti, ma che impegno richiede intervistare faccia a faccia il Papa, come hai fatto tu però?
Beh, sicuramente serve una buona dose di coraggio, perché non è semplice stare davanti al Papa e fargli delle domande. Ovviamente per me è stata un'esperienza indimenticabile che rimarrà per sempre, un dono, è stato un dono davvero di Dio, potremmo dire, e lui poi quel primo incontro, anzi quella prima telefonata, quando mi disse: sono Papa Francesco, so che hai chiesto un'intervista, se vuoi vieni anche domani, la facciamo subito. Io si sono a Milano, Santo Padre, mi dia il tempo di arrivare, viaggerò di notte. No, dice, allora quando tu hai in programma di venire a Roma mi chiami e facciamo tutto quello che vuoi.
Ma come sei riuscito a conquistarti la fiducia e prima ancora quella dei suoi collaboratori di Papa Francesco? Perché lui ha una mentalità molto aperta, una persona che dà del tu, che ti mette subito a proprio agio.
Guarda, io ho semplicemente scritto a Papa Francesco chiedendo di poter fare questa intervista, e devo dire che lui evidentemente ha letto in quella lettera che poteva in qualche modo fidarsi, e poi mi ha telefonato e si è messo a disposizione. Poi da lì, da quella prima intervista, poi siamo rimasti comunque in contatto. Dopo l'intervista mi ha ritelefonato per sapere se i miei capi erano rimasti contenti. Cioè, ma sono rimasti contenti? Dico ovviamente certo, ma i telespettatori, chi ha seguito l'intervista è rimasto molto contento, e lui mi ha detto: avete fatto una bella opera di evangelizzazione.
C'è una domanda davvero che non hai avuto il coraggio di fargli? Magari anche un po' scomodina?
Ma forse chiedergli cosa pensa di chi gli fa la guerra tutti i giorni, perché purtroppo c'è chi, e qui rientra il demonio in gioco, perché opera sua, c'è il suo zampino, quando fa credere che questo non è davvero il Papa, che non è il Papa eletto regolarmente, che questo conclave non ha avuto alcun valore, che lui è l'anticristo, che lui è l'antipapa. Ecco, lì è il demonio. Forse chiedergli questo, magari chissà cosa avrebbe scatenato.
Ultime cose davvero. Senti, nel tuo libro, e quindi torniamo a Esorcisti contro Satana, colpisce come in Ucraina moltissimi esorcisti abbiano iniziato a praticare rituali a distanza nei confronti del presidente russo Putin, e come in moltissimi casi ci sia stata la presenza dall'aldilà di Natuzza Evola piuttosto che del giudice Livatino.
Sì, lì, per quanto riguarda le presenze di queste figure di Natuzza Evola e del giudice Livatino, bisogna chiarire che può essere un trucco del demonio per distrarre l'esorcista, per sorprenderlo, per distrarlo fondamentalmente. Ma quando si parla di beati o di santi della Chiesa, è possibile che intervengano durante i rituali per aiutare la persona che è vittima di possessione. Per quanto riguarda l'Ucraina, lì ovviamente la Chiesa ortodossa ha una visione diversa, completamente diversa rispetto a noi, e quindi è tutto lì molto più su un piano metafisico di lotta tra il bene e il male. Quindi Putin, che agli occhi della Chiesa ortodossa è colui che ha scatenato l'invasione in Ucraina, che ha scatenato la guerra, è paragonabile al male, e quindi loro, su ordine del vescovo, praticano esorcismi verso il presidente Putin, non contro Putin, loro dicono verso Putin, per far allontanare il maligno da lui.
Cosa speri arrivi davvero ai lettori che acquisteranno questo libro, Esorcisti contro Satana?
Sicuramente aprire gli occhi su quello che è un fenomeno reale che succede purtroppo intorno a noi, aprire gli occhi perché il male è intorno a noi e può colpire tutti, e soprattutto mettere in guardia da realtà occulte come cartomanti, maghi, sedute spiritiche, medium, tutte queste cose qui possono aprire dei varchi al demonio. Quindi queste storie testimoniano che gente come noi ha fatto ricorso a queste figure e poi è cascata nel tranello.
Ma c'è ancora un sogno per Fabio Marchese Ragona dopo aver intervistato il Papa, insomma, la massima delle aspirazioni?
Guarda, qualcuno mi ha fatto una battuta e dice: adesso che hai intervistato il Papa dovrà intervistare il Padre Eterno. Ho detto: meglio, il più lontano possibile, lo facciamo, lo teniamo così.
Dai. Grazie veramente di cuore alla simpatia e alla disponibilità di Fabio Marchese Ragona, e spero di rivederti presto magari per un nuovo volume. Grazie, ciao, buon lavoro.
Grazie a voi e grazie a tutti i radioascoltatori. Un saluto a tutti i radioascoltatori di Stella FM da Fabio Marchese Ragona.